buonasera a tutti, benvenuti. Grazie per essere qui questo pomeriggio. Benvenuta Melania Federico, grazie per aver accolto l'invito a presentare il tuo nuovo libro Pio La Torre, una vita contro i poteri forti e la mafia, pubblicato da Navarra Editore. Noi ci siamo viste un po' di tempo fa in occasione della presentazione di un'altra tua appuntamento affollatissimo come quello di oggi, quindi ti rinnovo il mio benvenuto insieme a Melania. Do il benvenuto ad Alessandra Dino, docente di sociologia della devianza all'Università degli Studi di Palermo, e a Vitolo Monaco, al quale cedo tra poco il microfono, che è il presidente del Centro di Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre. Io direi dunque subito di cominciare. A voi cedo i microfoni alla scena, a voi altri rinnovo il benvenuto in libreria. I libri sono qui e a fondo sala per chi poi volesse acquistarli e farseli firmare da Melania. Buon divertimento, buona lettura.
La novità del libro sta nel fatto che è stato scritto per i bambini, e questo risolve un problema. Noi abbiamo lavorato da anni ormai, siamo al 13° anno, ad esempio, con il progetto educativo alle scuole medie superiori. Quando ci chiamano alle scuole elementari, che sono gli incontri più interessanti che facciamo, perché i bambini senza complessi e così via ti sottopongono a un lavaggio, ti denudano proprio, ti lasciano andare via distrutto da mille domande, mille curiosità e così via. Però per noi è un problema, perché il linguaggio per i ragazzi non può essere, per i bambini non può essere quello che usiamo per gli adulti, lo studente universitario o studenti medi. Questo libro ci risolve il problema. È la storia di Pio in un contesto storico, appunto, non soltanto dell'eroe solitario che si batte contro la mafia, ma l'espressione di un conflitto sociale, culturale importante, che Pio sintetizza con la sua esperienza di vita umana, sindacale, politica, e quindi il percorso. Il giovane che esce dalla scuola nell'immediato dopoguerra, mentre anzi c'è ancora la guerra nel nostro paese, che diventa difensore, che è organizzatore dei braccianti, dei contadini poveri per la giornata di lavoro che rispetti le 8 ore, ancora parliamo di giornata da far rispettare per 8 ore, del salario, così, è il primo scontro con la mafia. È già la prima lezione di storia che si può fare ai ragazzi, perché la mafia, quelli che si sono battuti e che si battono per il mutamento sociale di questo paese, per il suo miglioramento, non la definiscono prima, e non si definiscono antimafiosi, come poi abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni. Sono antimafiosi in conseguenza dell'impegno sociale e politico che esprimono. Hanno scoperto, come Pio La Torre, la mafia facendo la battaglia per il bracciante, i mafiosi del suo quartiere che dicono a suo padre: o la smette, o lo fai smettere, oppure qui. E poi gli bruciano la stalla, le cose, cioè cose, diciamo, vecchie e nuove nello stesso tempo, come sappiamo dalle vicende che quotidianamente apprendiamo. Poi diventa il capo del movimento, uno dei capi del movimento contadino, viene arrestato durante il processo. Questo viene sintetizzato in modo molto semplice, senza, diciamo, ovviamente complicazione per farlo trasmettere ai bambini, e da lì nasce tutto il suo vissuto sindacale. Fa per quasi 10 anni il segretario della Camera del Lavoro e della CGIL regionale, seguendo un percorso tracciato da Manuel Macaluso, che è qualche anno più grande di lui, ma soprattutto tracciato da un personaggio che lì non viene citato, perché non c'è la descrizione di tutta la storia, naturalmente, come Girolamo Li Calci, che era un personaggio di cultura internazionalista, fondatore del PCD, tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, quindi, e che viene mandato qui nell'immediato dopoguerra, mentre c'è ancora, dopo la svolta di Salerno, la guerra che divide l'Italia in due, dalla direzione del suo partito, da Togliatti, per venire a costruire questo partito in Sicilia, un partito settario che era fermo ancora alle lotte del 21, diciamo così, quindi non era stato aggiornato, nonostante ci fossero state appunto Vittorini, che era venuto qui come messo già, che anticipava, diciamo, questo nuovo percorso, che recluta giovani come Emanuele Macaluso, che vengono reclutati in quella fase ancora prima che della conclusione della guerra. Quindi c'era un fermento, però c'era appunto ancora un partito fermo, questa cultura settaria. Momo Licausi, che io ho conosciuto, io un ragazzo di bottega, lui già insomma persona matura, anziana, mi raccontava del congresso, del primo congresso a Riesi. La racconto perché adesso viene da ridere, ma per capire. Riesi cos'era? Un paese di grande, di minatori, dove c'era stato, era passato Bakunin, e quindi c'era ancora la cultura anarchica, ma che era la prima sezione del PCD che si costituisce in Sicilia. Non a caso durante gli anni 20-21 c'è la Repubblica di Riesi, e tra quelle che si costituirono in Sicilia. Naturalmente finì come finì. Bene, i minatori rimangono organizzati in questo partito. Quando Momo Licausi, e me lo racconta lui di persona, fa il primo congresso a Riesi, a conclusione dei lavori, allora compagni, adesso votiamo il punto X a voto segreto. Scusa, punto X a voto segreto, mi spiegate cos'è? No, poi te lo spiegavo. No, intanto me lo spiegate subito, perché lui capiva, intuì subito. Cos'era? E c'era una galleria dismessa dove i compagni, in attesa dell'ora X, avevano accumulato qualche po' di dinamite per l'uso, ovviamente, che era contrario ovviamente alla scelta politica che PC faceva, partito di massa che sceglieva la democrazia, che poi si definirà in via italiana al socialismo. Cioè tutta questa cultura che questi giovani come la Torre, come le Macaluso, hanno come si dice, realizzato, così sono costruttori, come diciamo noi, della Repubblica, della democrazia e della Repubblica. Bene, il percorso tracciato nel libro è questo: Pio La Torre da sindacalista diventa dirigente di partito. Le vicende interne naturalmente non fanno parte della discussione di un libro come questo per i ragazzi, però fa vedere, intravedere la complessità del lavoro che questi dirigenti fanno, soprattutto con questa logica che non sono eroi solitari, sono espressione, vertice naturalmente, ma espressione di un movimento più complessivo di idee, di valori, di libertà, di democrazia. Ora, io ringrazio Melania, a parte che la consideriamo mia sorella, naturalmente più piccola, però per il contributo che dà, perché ci consente, ad esempio, noi non abbiamo mai sorella ti sembra io pensavo di essere più giovane, no, non è così, scusate, errore anagrafico. E, fra l'altro, sì, nipotina, giusto, è corretto questa cosa. Perché se noi volessimo estendere il nostro progetto educativo alle scuole elementari, attrezzandoci adeguatamente, è chiaro che dobbiamo usare un linguaggio appunto necessario, che è importante ai fini della, soprattutto della trasmissione di un valore unico, fondamentale, che è quello della Costituzione. Che significa? Quando io gli spiego articolo 3, che significa? Siamo tutti uguali. Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli sociali per renderci tutti uguali. Indipendentemente dalle differenze e così via, e in una fase storica in cui invece l'odio, la differenza e così via viene esaltata come valore positivo, il che non è facile ovviamente, troviamo, e soprattutto poi in una fase in cui i fenomeni di bullismo, cioè di violenza interna agli stessi gruppi sociali, a cominciare dalle scuole primarie, si manifestano ovunque. Certo, poi questi insegnanti che devono fare questa fatica con un problema che noi sottolineiamo: un paese che vuole essere moderno, prima di tutto deve investire nella conoscenza. La conoscenza significa prima di tutto la scuola, e la scuola non può essere ogni anno riformata secondo, cambiando gli esami di maturità. La riforma che tutti questi anni è stata fatta è questa. Quella universitaria 3 più 2 e così via, con tutta la scomposizione che ha generato. Con la difficoltà, infatti, notiamo anche di dialogo con la società civile. quando ero più giovane come Melania, io avevo come riferimento le tre università siciliane per le questioni che mi interessavano. Io ero responsabile degli enti locali, delle politiche urbanistiche, avevo una consulente, cioè, ma non uno, due, cioè tante, decine e decine che mi supportavano, perché non essendo io un tecnico. Quando poi ho fatto il dirigente dell'organizzazione agricola, l'interlocuzione con le facoltà di agraria della Sicilia non erano, era uno scambio continuo, perché loro trovavano in noi un appoggio e noi trovavamo in loro che cosa? Un arricchimento della conoscenza. Oggi, con tutta la buona volontà dell'università, qua ne parliamo con Alessandra Dino, il dialogo con la società civile, organizzato o meno, è quasi impossibile. Perché? Perché mancano i canali e manca anche la possibilità di realizzarla concretamente. Su che cosa? Quando facevamo la battaglia per la riforma urbanistica in questa benedetta Sicilia, il primo punto del giorno era: aboliamo la norma del piano regolatore di Palermo che Ciancimino aveva imposto, per cui in qualsiasi area edificabile della città si poteva costruire fino a 21 metri, non di più però, mi raccomando, in qualsiasi posto della città. L'abrogazione di quella norma è per consentire noi il rispetto dei parametri, metri cubi, e ha portato poi a conflitto, perché chi sosteneva questa tesi era Ciancimino, cioè uno dei responsabili della morte dell'assassinio politico mafioso di Piersanti Mattarella, che volle e appoggiò quella proposta. A Fassino, assessore all'urbanistica, costò ben 10.000 voti di preferenza. A Piersanti Mattarella costò molto di più, come tutti noi comprendiamo, è giusto. Ora, tutto questo nel libro, questa parte ovviamente nel libro non c'è, è una mia discrezione, ma il concetto di un personaggio che hanno lavorato per la costruzione della democrazia in questo paese deve essere chiaro attraverso la scuola, che è l'unica, purtroppo, rimasta quasi l'unica agenzia educativa di questo paese. Che le famiglie, per le difficoltà note, perché la crisi ha sconvolto la liquidità della società, la scomposizione del mercato del lavoro, la rivoluzione tecnologica, ha scomposto anche il ruolo funzionale educativo delle stesse famiglie. Non tutti sono in grado di attrezzare per educare i figli. E la scuola ancora mantiene, con tutti i limiti, le debolezze, i colpi che ha ricevuto. Invece di accrescere le ore di storia ce le hanno ridotte, adesso si pongono il problema di rafforzarle. Cioè, noi facciamo lezioni di storia contemporanea, dico io, con una grande presunzione. Qui l'ordinamento curriculare della storia nelle scuole è arrivata fino alla seconda guerra punica, poi vediamo se ci arriviamo alla prima guerra mondiale. Altro che storia contemporanea, che è poi quella in cui questi ragazzi vivono. Senza questa conoscenza, naturalmente, questi ragazzi possono crescere in modo non sempre corretto, come vediamo dalle vicende delle cronache. Ora, io ringrazio Melania per questo sforzo, lei è una collaboratrice molto attenta del Centro Studi Pio La Torre, noi non siamo un contenitore, siamo autonomi, naturalmente liberi, ma non siamo indifferenti, siamo partigiani, questo sia chiaro. Ma di un'idea, appunto, legata a che cosa? A un'istanza di cambiamento della società politica e istituzionale di questo paese. E finisco. L'abbassamento valoriale della classe dirigente nel suo complesso, da destra a sinistra e così via del paese, lo viviamo tutti. La mia generazione lo vive con più grande sofferenza. Diceva lei, scherzando, quando mi capita di discutere con i miei coetanei mi vengono 3 giorni di depressione. Infatti scelgo di parlare con i giovani, perché almeno così abbiamo la speranza di riversare un po' di ottimismo della volontà rispetto al pessimismo dell'intelligenza. Grazie per avermi ascoltato.